Apriamo le nostre Bibbie, dai. Quanti si ricordano il tema di questa sera? Stasera parleremo in maniera particolare della pace di Dio. Parleremo, continuiamo a parlare del regno di Dio e continuiamo a parlare della... Questa volta, la volta scorsa abbiamo parlato della guarigione, vi ricordate? Questa sera parleremo del regno di Dio e desidero che prendiate insieme a me il libro di Isaia, al capitolo 9. Non voglio entrare, non voglio fare discorsi di politica, naturalmente me ne guarderei bene, almeno in questa sede, in questo momento. Domani ci sono le elezioni, siamo tutti quanti chiamati a votare e tutti quanti votano per avere un governo migliore. State tranquilli, non sto facendo propaganda politica. E il voto di domani, il voto degli italiani di domani, esprimerà o cercherà di esprimere quello che è una volontà popolare, quindi cercheremo di eleggere le persone che noi riteniamo le più consone per la nostra nazione. C'è chi è stanco della vecchia guardia, chi vota per la nuova guardia, c'è chi non ha fiducia nella nuova guardia, rivoterà per la vecchia guardia. Poco importa, perché domani ci saranno dei risultati, quindi saranno quelli che saranno. E quello di cui voglio parlarvi stasera è che, come esseri umani, noi mettiamo molta aspettativa sul nostro governo. E correggetemi se sbaglio, a volte abbiamo preteso veramente dal nostro governo di sostituirsi a Dio. Abbiamo preteso dal nostro governo lavoro, abbiamo preteso dai nostri politici sicurezza, abbiamo preteso da coloro che ci governano una sanità migliore. Credo che sia una cosa normale chiedere, aspettarsi, pretendere certe cose da persone che vengono elette e che sono lì per fare quel lavoro, ma quello di cui voglio parlarvi è questo, che molto spesso noi abbiamo guardato al nostro governo come Dio. E se le cose non andavano come dovevano andare, abbiamo criticato il nostro governo, abbiamo criticato le nostre autorità e ci siamo pure arrabbiati con Dio. Se la nostra aspettativa di lavoro, di salute e di sicurezza è su un governo, cosa succede se quel governo cade? Cosa succede se quel governo fallisce? Cosa succede se quel governo è corrotto? Quello di cui voglio parlare stasera è dove sono le nostre aspettative. È giusto andare a votare? Assolutamente sì, certo che è giusto. Ma le aspettative che abbiamo per la nostra vita non possono dipendere dalle persone che ci governano. La nostra fede non può dipendere da coloro che sono al governo, perché che ci piacciono, che lo vogliamo o no, sono esseri umani come noi. Amen. Quindi falliscono, cadono e sono fallaci, è normale. Allora, quando noi parliamo di governo, quando noi parliamo di qualcuno che dovrebbe assicurarci una vita più serena, più tranquilla, il futuro per i nostri figli, un'istruzione migliore per i nostri figli, un lavoro, eccetera, eccetera, economia, ce la prendiamo con le banche se non riusciamo ad accedere ad un credito? Ce la prendiamo con l'esercito, con le forze dell'ordine se non abbiamo la giusta protezione in mezzo alla strada? Ce la prendiamo con il ministro del lavoro se non abbiamo abbastanza sviluppo e abbastanza risorse messe lì a disposizione della nazione per poter dare lavoro? La domanda è: a chi stiamo guardando? Ora, Dio ci ha dato la soluzione.
Amen.
E vorrei che guardassimo insieme in Isaia capitolo 9, affinché noi, Dio volendo, da questa sera smettiamo di guardare al nostro governo come la risposta alle nostre preghiere. Comprendete cosa voglio dire? La risposta ai nostri bisogni viene da Dio e non dagli uomini.
Amen.
Amen. Bibbia dice di onorare le autorità, di pregare, di intercedere per le autorità affinché possiamo avere una vita quieta e tranquilla. Ma i nostri bisogni non sono incontrati dal bisogno, da un governo fatto di persone, ma è fatto da un governo che è il governo celeste. Guardate qui al capitolo 9 di Isaia, al versetto 5, dice così: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e sulle sue spalle riposerà l'impero. La parola impero significa anche governo. E sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno e principe della pace. E non ci sarà fine all'incremento del suo impero e alla pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Dio, sapendo che i nostri governi avrebbero sempre fallito, ci ha promesso un governo che non fallirà mai.
Alleluia,
amen. Amen. Un governo che non viene eletto e che non può essere, non può abdicare, non può cadere, non può fallire. Il governo di Dio. Dice qui al versetto 5: un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e sulle sue spalle lui porterà il governo.
Amen.
Vedete, questo versetto viene spesso citato per Natale, per quando, sapete, quando il 25 dicembre. E non dice qua che il bambino che ci è stato dato, dice un figlio ci è stato dato, e sulle sue spalle riposerà un albero di Natale. Sulle sue spalle riposerà un governo. È un impero. E una delle cose straordinarie che noi vediamo qui al versetto 6 è che c'è una stretta e assoluta, c'è un collegamento meraviglioso tra quello che è il governo di Dio, il regno di Dio e la pace. Nessun governo darà mai pace. Nessun governo. E la prima cosa che fa il regno di Dio, il governo di Dio nelle nostre vite è quello di portare pace.
Amen.
La pace non può dipendere, due minuti, la pace non può dipendere da altri uomini. Ricordate cosa è scritto in Geremia? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno.
Amen.
Non possiamo pretendere da altre persone. La nostra vita deve dipendere esclusivamente da Lui in tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, in quelli che sono i bisogni primari della nostra vita: la nostra sussistenza, la nostra sicurezza, il nostro lavoro e tutto ciò che abbiamo bisogno per andare avanti e per vivere. Ma la cosa straordinaria è che il regno di Dio è associato alla Shalom di Dio. E stasera parleremo di questo. E guardate qui il versetto 5 come viene chiamato Gesù, questo bambino, questo figlio. Sulle sue spalle riposerà l'impero, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno e principe della pace. L'unica cosa che ci dà la pace è la comprensione del governo di Dio nella nostra vita.
Amen.
Del regno di Dio nella nostra vita. Guardate in Matteo al capitolo 6. Gesù per tre volte fa la stessa domanda, per quattro volte fa la stessa domanda. Matteo 6, versetto 24, guardate qua, dice: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a
Mammona.
Guardate qui, qui è interessante perché Gesù stesso non mette in contrapposizione Dio e il diavolo. Ci avete mai fatto caso? Per Gesù il diavolo è un nemico già sconfitto.
Amen.
Ma Paolo dice una cosa nella lettera a Timoteo, dice: No, non i soldi, l'amore per i soldi è la radice di ogni male. Quando noi, vorrei trovare le parole giuste per non essere frainteso, quando noi non riusciamo ad avere una piena fiducia in Dio, noi mettiamo la nostra fiducia nelle cose materiali. Quando noi non riusciamo ad avere pace per la nostra vita, su quello che Dio, per quello che Dio provvede, per come Lui si prende cura di noi, noi affidiamo la nostra vita ai nostri beni. È così. Allora Gesù dice una cosa: non si possono servire Dio e Mammona, perché? Perché o odierai l'uno e amerai l'altro, o sarai fedele all'uno e disprezzerai l'altro. Ora, qua nessuno può mettere in dubbio il cuore di qualcuno. Chi è che può entrare nel cuore e giudicarlo? Nessuno, chiaramente. Ma quello che Gesù sta dicendo è: se tu credi in Dio, che Lui si prende cura di te, e lo credi veramente, tu metterai tutto il resto al posto che gli appartiene, e la pace di Dio dominerà dentro di te. Perché guardate quelle sono le quattro domande subito dopo che lui parla di questo argomento, il versetto 25: non siate, perché? Perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Il versetto 28: perché siete in ansietà intorno al vestire? Versetto 31: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Versetto 34: non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. L'ansietà è letteralmente assenza di pace. L'assenza di pace subentra nella nostra vita quando non riusciamo a fare governare Dio nella nostra vita. Guardate qui al versetto 31, è molto interessante, dice: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, poiché sono i gentili, vi ricordate i pagani, quello di cui abbiamo letto il versetto poco fa, sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Dillo alla persona accanto a te: tuo padre conosce i tuoi bisogni. Diglielo: tuo padre conosce i tuoi bisogni. Quanti sono convinti che Dio conosce i nostri bisogni?
Amen.
Amen.
Gesù dice: il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di queste cose. Quali cose? Gesù sta dicendo: queste cose, quelle cose che voi cercate, mangiare, bere, vestire, quello che sono i bisogni della vostra vita. Ora Gesù sta dicendo: ma permettetemi di dirvi qual è veramente il vostro vero e unico bisogno. Versetto 33: cercate prima
il regno di Dio
e la sua giustizia, e tutte queste cose che voi cercate, per cui vi affannate, vi saranno sopraggiunte. È vero o no che nonostante abbiamo fede in Lui, molto spesso ci lasciamo prendere dall'ansia? Dai, chi è che è migliore di qualcun altro? Siamo fatti di carne ed ossa, sì o no? A volte ci lasciamo prendere dalle preoccupazioni e non permettiamo alla pace di governare nella nostra vita. Io voglio che tu dica insieme a me stasera: io voglio che la pace di Dio governi nella mia vita. Lo puoi dire insieme a me? Io voglio che la pace di Dio governi nella mia vita. Non voglio essere schiavo dell'ansia, non voglio essere schiavo della paura, né tantomeno di mammona. Io voglio servire il Padre mio e avere la sua pace nella mia vita, perché so che questo è il regno di Dio. Vivere il regno di Dio significa essere collegato alla shalom di Dio. Entriamo in questo argomento. Guardate in Filippesi al capitolo 4. Filippesi 4, versetto 6. Dice così: non siate in ansietà per cosa alcuna. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Ci si è incantato il disco, no, è importante è che questa cosa ci entri dentro, perché noi siamo bombardati giornalmente da cattive notizie e siamo sollecitati giornalmente da situazioni che portano e che tentano di portarci sempre in uno stato di ansia. L'altra volta si stava facendo una visita e la dottoressa ha chiesto: signorina, ma lei è ansiosa? A chi non sarebbe ansioso sul letto di ospedale mentre ti stanno facendo un'ecografia? E la dottoressa dice: vedo qualche cosa. Ma lei è ansiosa? Caspita, certo che sono ansioso. Se non lo ero prima, lo sono ora. È vero o no? Sono in ospedale, siamo in ospedale, non si va a fare una visita perché non è che sta tanto bene. Chi è che potrebbe rispondere? No, no, sono tranquillo. Sono la Pasqua. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica e con ringraziamento. Ora ascoltate qui, perché questi sono dei principi che ci tirano fuori dall'ansia e che non permettono più all'ansia di avvicinarsi nella nostra vita, se noi impariamo questi principi. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Beh, facile a dirlo. No, Paolo ti spiega come non essere in ansietà. In ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio. Perché dobbiamo pregare se Dio conosce, il Padre nostro conosce già tutto quello di cui abbiamo bisogno? La preghiera non serve a Dio. La preghiera serve a noi. Noi abbiamo bisogno di parlare con Lui. Amen.
Amen.
Abbiamo bisogno di parlare, abbiamo bisogno di esprimere, abbiamo bisogno a volte di gridare, a volte abbiamo bisogno di battere i pugni nel muro, abbiamo bisogno di essere noi stessi davanti a Dio. Dio non si fa condizionare dal modo in cui noi preghiamo. Se noi gridiamo, se noi piangiamo, se noi ci disperiamo, Dio non è condizionato da questo. Dio non ti risponde perché tu sai gridare meglio di qualcuno, sai piangere più di qualcun altro. Dio non è condizionato. Dio è Dio, non è un uomo. E Lui non ci ama e non ci risponde per come noi preghiamo. Ma pregare fa bene a noi. Le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica. Quindi ci sono momenti in cui puoi avere una richiesta, la definisco decente. Ci sono momenti in cui sei buttato per terra a strapparti i capelli e stai supplicando, stai gridando, stai piangendo. Non so se vi è mai capitato qualche volta. E Paolo dice: le tue richieste rendile note a Dio come vuoi, fallo come vuoi, non ha importanza, non ha importanza. Prega, supplica, grida, mettiti seduto in ginocchio con la faccia per terra, non ha importanza davanti a Dio. Ma non dimenticarti di fare una cosa: subito dopo che hai chiesto, ringrazia. Perché il ringraziamento è ciò che pone fine a ogni ansia. Il ringraziamento ha una potenza incredibile. Sapete perché? Perché nel momento in cui tu ringrazi, tu dici a Dio, al Padre: da ora in poi questo problema non è più il mio. E il ringraziamento ti costringe a non pregare più e a non chiedere più per quella cosa. A noi piace ripetere, a noi piace ritornare sugli stessi argomenti, a noi piace pregare per la stessa cosa centinaia di volte, migliaia di volte, pensando che Dio possa essere convinto dalle nostre ripetizioni. Ma chi ha veramente fede spende poche parole e ringrazia, Perché il ringraziamento è il linguaggio della fede, è ciò che chiude definitivamente quella richiesta.
Amen.
Amen. Finché tu non ringrazierai, tu la manterrai sempre aperta. Finché tu non ringrazierai, tu dirai a Dio: questo è il mio problema. Questo è il mio problema, Signore, tieni qua il mio problema. Signore, vieni, prenditene cura. Grazie, Signore. Signore dice: lasciamelo. Signore, ho questo problema, te lo do nelle mani. Signore, prendilo tu, per favore, prendilo tu. Grazie, Signore. No, il grazie significa lasciare definitivamente quella cosa nelle mani di Dio e dire: da questo momento in poi non sono più io che lo posso gestire, sei tu che lo puoi gestire, perché riconosco che lì dove non posso arrivare tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio. E guardate qual è il risultato del ringraziamento, il versetto 7. E la pace di Dio, che la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Ora, noi non ci rendiamo conto della potenza di questa parola. La parola custodire, se voi vedete in quel testo, nel testo greco, la parola custodire, la pace di Dio che sopravanza ogni conoscenza, custodirà. È una pace che non è umana, non è normale. È una pace che sopravanza ogni intelligenza, è una pace non intelligente. E va al di sopra dell'intelligenza, perché non è basata su criteri umani. È quella pace dove le persone ti guardano e ti dicono: ma come fai a stare così tranquillo? Io al tuo posto già sarei morto. Io al tuo posto già sarei in un ospedale psichiatrico, sarei, non lo so, avrei fatto follie. Come fai ad avere questa pace? La pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà. La parola custodire è un termine militare. Ed è la parola che veniva usata per le sentinelle quando custodivano la città e facevano la ronda sulle mura. La pace di Dio custodisce, dice cosa? Il tuo cuore, il vostro cuore e la vostra mente in Cristo Gesù. Questa parola, pace, in ebraico, shalom. Gesù viene chiamato il principe della shalom. Isaia dice che non ci sarà fine al governo di Dio e non ci sarà fine alla shalom di Dio. La parola shalom significa interezza e completezza. Per favore, dimenticate il concetto che avete di pace, perché ora entriamo un attimo nella cultura ebraica. Nella comprensione comune, la parola shalom significa non essere in guerra, armonia tra le persone, sicurezza e libertà dalla violenza, serenità e tranquillità. Una delle cose belle che noi vediamo è che nel linguaggio ebraico che la parola shalom viene da una radice, questa radice è shalom, che significa letteralmente ristabilire, restaurare e ripristinare. La parola pace significa, vi ricordate in Luca al capitolo 10 quando Gesù manda i 70 e gli dice: prima di entrare nella casa dite pace a questa casa. Prima di entrare dichiarate shalom a questa casa. Guardate cosa significa shalom. Quando tu dichiari pace sopra la vita di qualcuno, sta dicendo: io decreto che l'interezza e la completezza vengono ristabilite, restaurate e ripristinate nella tua vita. L'interezza di Dio, il piano completo di Dio, l'intera opera di Dio nella tua vita deve essere ristabilita, restaurata e ripristinata. Questo è ciò che fa la pace di Dio nella nostra vita. Amen. Nel testo ebraico è molto importante, perché non so quanti sanno, ma il testo ebraico si legge in due modi. Ora non voglio entrare molto in questo argomento perché è un po' difficile ed è lungo. C'è il linguaggio pittografico, cioè il linguaggio fatto di immagini, e il linguaggio numerico. Ogni parola in ebraico, ogni lettera rappresenta un'immagine e ogni lettera rappresenta un numero. Ok? Stasera parleremo soltanto delle immagini. La parola Shalom è formata da 4 lettere. Ok? In ebraico si scrive da destra verso sinistra. Noi scriviamo di solito da sinistra verso destra. Nel lingua orientale si scrive da destra verso sinistra. Sono 4 lettere, la Shin, la Med, Vav e Mem, che hanno un'immagine. Questa immagine è molto particolare perché la lettera Shin, nel linguaggio pittografico ebraico, rappresenta i denti, dei denti, e ha come significato distruzione. La lettera Lamed ha la forma di un bastone da pastore e indica l'autorità. La lettera Vav ha la forma di un chiodo, di un uncino, e significa letteralmente connessione, unione. La lettera Mem rappresenta delle acque, possono rappresentare acque di acque tranquille. In questo caso rappresentano acque di caos e che portano confusione. Quando noi andiamo a studiare la parola Shalom, noi scopriamo questo, che quando siamo connessi all'autorità, tutto ciò che porta a caos e confusione viene distrutto. Quando siamo connessi con l'autorità, tutto ciò che porta a caos e confusione nella nostra vita viene distrutto. Questa è la parola Shalom.
Amen.
Gesù viene chiamato il principe della pace.
Amen.
Ora c'è qualcosa di straordinario. Vi ho detto che la parola Shalom viene da una radice, e questa radice è Shalom. Questa radice ha solo 3 lettere, la prima, la seconda e la quarta. Quando noi andiamo a leggere la parola Shalom, vediamo questa lettera in più, è il simbolo di questa lettera, è il chiodo. Di che cosa vi parla il chiodo? Sta parlando della croce, l'unica vera pace. L'unica vera ristabilire tutto quello che Dio ha fatto e vuole, tutto ciò che Dio vuole ristabilire, restaurare, ripristinare, lo può fare solo ed esclusivamente attraverso il principe della pace. Non c'è pace senza principe della pace. Non c'è pace senza il re e il suo regno nella nostra vita. Andiamo alla conclusione. Gesù Paolo dice, quando noi rendiamo e diciamo le nostre richieste, le rendiamo note a Dio mediante preghiere e supplico con ringraziamento, noi permettiamo alla pace di Dio di custodire il nostro cuore e la nostra mente. La pace arriva nella nostra vita e si manifesta quando noi lasciamo i nostri pesi al Signore. Non prima. Quando noi ringraziamo, noi letteralmente noi stiamo rilasciando i nostri pesi nelle mani di Dio e stiamo dicendo: da oggi in poi è un tuo problema. Da quel momento, quando noi obbediamo, la pace di Dio scende nella nostra vita.
Amen. Alleluia.
È una pace che custodisce il cuore, ci fa sapere che abbiamo fatto la cosa giusta, ma custodisce la nostra mente. Guardate l'ultimo suggerimento che dà Paolo, il versetto 8. Perché ci saranno 1000 pensieri che arriveranno e 1000 cose che cercheranno di riportarti nell'ansia. Ti è mai capitato che hai preso delle decisioni di fede importanti per la tua vita e subito dopo che le hai prese hai cominciato ad avere ripensamenti, paure se hai fatto la cosa giusta oppure no? Ha voglia.
Sempre.
Ed ecco perché Paolo ci dice una cosa: la pace di Dio custodirà il vostro cuore e la vostra mente. Il vostro cuore è al sicuro perché è la dimora di Dio. Ma guardate qui al versetto 8, dice: quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Come possiamo mantenere la pace di Dio? Come possiamo mantenere la shalom di Dio nella nostra vita? Come possiamo permettere a Dio di ristabilire, di ristaurare, di ripristinare tutta e di riportare tutta la sua interezza e tutta la sua completezza? Perché la vita ci porterà sempre a perdere qualche cosa e qualcuno cercherà sempre di rubarci qualche cosa. Ma la pace di Dio mantiene la nostra vita integra, completa, solida, intera. E Paolo dice una cosa molto importante: quando voi rendete note le cose a Dio e lasciate tutti i vostri bisogni, le vostre richieste e ringraziate, voi state dicendo a Dio: da ora in poi questo è un tuo problema. Da quel momento fino a quando la risposta arriverà ci saranno battaglie qua, perché noi vorremmo riprendere in mano la situazione, vorremmo gestirla noi, e invece no, dobbiamo imparare a lasciare la cosa nelle mani di Dio. E Gesù dice, Paolo dice qua: applica il tempo, applica la tua mente a queste cose. Applica la tua mente a cose veraci, cose oneste, cose giuste, cose pure, cose amabili, cose nel quale vi è buona fama, virtù o lode. Cioè, applica la tua mente a pensare cose di Dio. Non permettere a persone di venire ad influenzarti, di venire a mettere dei dubbi, di venire a mettere delle... Ci sono persone che sono dei professionisti dell'ansia. Hanno proprio una... come se avessero fatto un master. Sono professionisti della paura. Uno sta pregando per te, sta cercando di aiutarti per spingerti fuori da determinata cosa, ricevi una telefonata e c'è quella che ti scaraventa addosso mille malattie, mille preoccupazioni, e comincia a dirti: stai attento a questo, stai attento a questo, stai attento a quest'altro, stai attento a quest'altro. Sono persone che a volte abbiamo bisogno di tenere lontano da noi, non perché non le amiamo, ma perché in certi momenti ci farebbero veramente del male. In certi momenti, momenti in cui siamo deboli, momenti in cui siamo troppo esposti, momenti in cui siamo vulnerabili, abbiamo bisogno di circondarci delle persone giuste, abbiamo bisogno di ascoltare le persone giuste, abbiamo bisogno di pensare alle cose giuste. Non puoi ascoltare tutti, sono momenti in cui non puoi ascoltare tutti. Sono momenti in cui non puoi stare con tutti, ci sono momenti in cui devi essere selettivo. Perché? Perché quella tua condizione di pace, di serenità, ti sta portando a ricevere un miracolo da parte di Dio.
Amen.
E non puoi interrompere questo processo. E su certe cose devi essere... Scusa, non posso parlare oggi. Scusa, oggi non possiamo vederci. Scusa, oggi non possiamo stare insieme. Scusa, oggi non voglio parlare di queste cose. E la shalom di Dio è mantenersi connessi all'autorità. Mantenersi connessi all'autorità affinché tutto quello che porta caos e confusione sia distrutto.
Amen.
Questa è l'opera della pace di Dio nella tua vita. Non mettere fede nel nuovo governo, chiunque sia, non ha importanza. Benediscili, prega per loro, ma la nostra fede è un governo migliore.
Amen.
È un governo, dice Isaia, è un governo che non avrà mai fine e che non ci sarà fine all'incremento di questo governo. Alleluia. Questo è straordinario. Un governo che non è eletto, ma che è stato eletto prima della fondazione del mondo.
Amen. Amen.
Ed ecco perché la Bibbia dice: noi siamo stati fatti re e sacerdoti. Non dobbiamo imparare a regnare nel mezzo delle circostanze. A volte non abbiamo quell'autorità per cambiare una circostanza attorno a noi, però abbiamo quella pace che ci permette di affrontare quella situazione. Oggi parlavamo con Flavio di questo. A volte Dio non ci libera da certe circostanze, ma Dio rimane accanto a noi e ci fa comprendere che accanto a noi, mentre affrontiamo quella circostanza e la superiamo a testa alta.
Amen.
Perché Lui desidera che noi superiamo ogni situazione con la sua pace nel nostro cuore.
Alleluia. Amen.
La pace non è l'assenza di problemi. La pace è sapere che con Lui ogni cosa è possibile.
Amen.
Alleluia, alziamoci in piedi, dai.
Amen.
Gloria a Dio.